Radio Onderosso 87.9 in FM, 10:36 minuti primi in questo istante. Siamo in collegamento con Simone Pieranni, giornalista del Manifesto. Lo salutiamo e gli chiediamo se ci sente correttamente.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Sì, vi sento benissimo.
Perfetto, allora con te per iniziare questa mattinata di approfondimento sulla Cina e gli effetti del coronavirus, innanzitutto ti facciamo una domanda preliminare per inquadrare un po' la questione da un punto di vista più ampio, e cioè qual è la situazione al momento dell'epidemia in Cina. Proprio stamattina le agenzie hanno battuto la notizia che la Cina ha dichiarato di non aver avuto per la prima volta nessun decesso sul proprio territorio, quindi la prima cosa che ti chiediamo è un aggiornamento da questo punto di vista.
Sì, in effetti sono giorni durante i quali i numeri dei contagiati erano diminuiti e sono stati registrati dei contagiati di ritorno, cioè persone che sono rientrate in Cina dall'estero, e oggi abbiamo appunto zero per quanto riguarda i morti. In realtà nelle settimane scorse, dopo aver annunciato praticamente la vittoria e il superamento sul virus in quello che è stato l'epicentro, diciamo il focolaio praticamente dell'epidemia, cioè la regione del Hubei e in particolare la città di Wuhan, sono state ripristinate alcune misure di lockdown, nel senso che alcuni quartieri sono stati chiusi nuovamente e si registra un piccolo focolaio invece nel Guangdong, che è una regione che da sola fa un quinto delle esportazioni cinesi, dove probabilmente si tratta di contagiati di ritorno anche in questo caso, però insomma la situazione sembrerebbe abbastanza migliorata di molto rispetto naturalmente all'inizio, però bisogna stare sempre abbastanza in campana, come sostengono anche molti virologi cinesi, perché c'è la questione degli asintomatici, che è una cosa di cui dovremo tener conto anche noi, cioè persone che non sono state magari registrate come positive ma che rischiano di contagiare altre persone.
Assolutamente sì. Ascolta, anche un po' per inquadrare la questione. Mentre ci scusiamo, noi con ascoltatori e ascoltatrici, ma d'altronde è il bello della diretta. Sempre per inquadrare un po' la questione, qual è attualmente il consenso del governo cinese all'interno del paese, e se effettivamente c'è esiste quello che viene raccontato un po' dai media nostrani, ovvero una fiducia nei confronti del governo per la ripresa economica dopo gli effetti del virus, e una fiducia legata anche alla gestione che è stata fatta del virus in territorio cinese.
Ma questo genere, diciamo, di analisi, di prospettive sulla fiducia, diciamo, della popolazione nei confronti della leadership è sempre piuttosto bizzarra in Cina, perché in realtà non abbiamo grandi elementi per sapere poi qual è intanto la reale presa della leadership da un punto di vista sull'opinione pubblica, da un punto di vista appunto politico, eccetera. Sappiamo che ci sono state fortissime critiche nei confronti del governo centrale subito dopo le misure prese a Wuhan, perché c'è stato un ritardo con il quale la Cina ha effettuato queste misure, perché la Cina ha denunciato all'OMS, all'Organizzazione Mondiale della Sanità, un ceppo anomalo di polmoni del 30 dicembre, ma solo praticamente a gennaio inoltrato, al 23 di gennaio, ha deciso per le misure drastiche. Questo ha provocato una grande critica nei confronti del governo centrale, che ha cercato di scaricare la responsabilità, la colpa sui funzionari locali, praticamente sostituendoli tutti con dei super fedelissimi di Xi Jinping. Dopodiché diciamo che il Partito Comunista ha mosso tutte le sue leve organizzative, burocratiche, amministrative e di propaganda, per chiamando proprio il popolo alle armi praticamente contro il demone, come l'ha definito Xi Jinping, del coronavirus, e a quel punto la popolazione ha risposto. Oggi come oggi naturalmente dipenderà tutto dalla reale partenza economica, perché ricordiamo che la legittimità del Partito Comunista in Cina si basa espressamente sulla possibilità di garantire una crescita economica per la popolazione. Il patto sociale è: voi potete arricchirvi ma dovete rinunciare a alcuni diritti. Perché questo continui a funzionare, c'è bisogno di una crescita praticamente costante, cioè sempre più persone devono aumentare il proprio benessere. Finora è andata così, ma chiaramente l'ultimo anno è stato complicato, perché la guerra per i dazi con gli Stati Uniti ha fatto stringere un po' la cinghia alla classe media cinese, che è il vero motore economico e anche il consenso che ha Xi Jinping, soprattutto rivolto a quella fascia di popolazione. È chiaro che se si dovesse scendere molto del PIL, la crescita dovesse diminuire di parecchio, ci potrebbero essere delle conseguenze anche nel sentimento praticamente dell'opinione pubblica verso Xi Jinping. Per quanto riguarda eventuali possibilità che Xi Jinping abbia invece delle difficoltà all'interno della leadership, abbastanza irrealistico, considerando che ha messo praticamente i suoi uomini nei gangli vitali del partito. Quindi in Cina l'unica ipotesi di cambiamento possibile è quella di un golpe interno, che al momento non pare però assolutamente percorribile come ipotesi.
Senti, a queste latitudini dell'efficienza cinese cosiddetta nella gestione di questa emergenza si è parlato soprattutto a proposito dell'utilizzo di mezzi tecnologici, in particolare dell'incrocio di dati e di big data per il tracciamento del comportamento dei pazienti, sintomatici o asintomatici che siano. E quanto c'è di fascinazione per qualcosa che qua è difficile in questo momento immaginare, quanto invece è stato determinante e decisivo, e quanto c'è di rischioso? Abbiamo visto ieri, è dedicato proprio a questo un pezzo sul Manifesto.
Ah, guarda, allora, innanzitutto partiamo da un principio, da un concetto, nel senso che tutto quello che è accaduto in Cina durante il coronavirus è già quotidianità in Cina. Cioè in Cina già si usano le app per fare qualsiasi cosa, si usa in particolare WeChat, non si usano più praticamente la carta moneta, i soldi, è una società cashless, e tutto quanto viene effettuato in Cina si fa o con l'app WeChat o con il riconoscimento facciale, e tutto è tracciato, e per quella che sono i rapporti tra aziende private e governo sono tutti dati di cui il governo può disporre praticamente liberamente, anche perché la crescita di queste aziende dipende dal fatto che il governo ha praticamente censurato l'ecosistema, diciamo, ai competitor esterni, quindi le varie Alibaba, Tencent eccetera sono cresciute in maniera clamorosa proprio perché non avevano praticamente concorrenza interna. Tutto questo è già quotidianità, nel senso che c'è un sistema che la Cina sta approntando, che si chiama dei crediti sociali, che si basa proprio praticamente sul tracciamento dei comportamenti per ora amministrativi e penali, da cui discendono poi delle blacklist, cioè ad esempio io non pago una multa o passo col rosso o attraverso la strada col rosso o suono il clacson o non faccio bene la raccolta differenziata, perdo dei punti che poi possono tradursi in impossibilità di comprare biglietti aerei, biglietti del treno, magari non possono scendere nelle liste delle prenotazioni delle visite mediche, questo prima del coronavirus. Tutto questo armamentario tecnologico che sta già influenzando in realtà l'Occidente, perché ad esempio questo sistema dei crediti sociali in realtà non è molto diverso da quello dei ratings con i quali noi ad esempio giudichiamo un autista o qualcuno che ci affitta la sua casa, ha una particolare fascinazione nel momento in cui bisogna affrontare un momento di emergenza, e nel momento di emergenza ovviamente un paese, come dire, autoritario, che ha la possibilità di gestire liberamente tutti i dati alla faccia di privacy e di tutta una serie di altri concetti di cui noi abbiamo un po' più di attenzione, diventa praticamente un riferimento. La cosa è abbastanza sconvolgente, nel senso che fino a poco tempo fa tutto quanto veniva detto sulla Cina era quasi sempre negativo, e invece assistiamo praticamente a una sorta di fascinazione, ho usato il termine giusto, nei confronti della potenza praticamente con la quale la Cina, attraverso il tracciamento dei dati, è riuscita praticamente a spezzare le linee di contagio, che è quello che poi hanno provato a fare anche Singapore, Corea del Sud, Taiwan, ma anche l'Islanda e tanti altri paesi attraverso diversi sistemi, diciamo, di tracciamento. Israele stessa ha tentato di farlo. Quello che è avvenuto in Cina è però che un insieme di cose, dal lockdown alla chiusura totale, perché ricordiamo che in Cina è chiuso tutto, fabbriche, trasporti, treni, aerei, cosa che ad esempio da noi invece, dettando le linee guida al governo Confindustria, non è accaduto. Quindi in realtà non è stato solo merito del tracciamento che ha fatto la Cina, così come non è stato merito soltanto del lockdown. C'è un sistema valoriale diverso in Cina che ha permesso come dire, il funzionamento di certe misure. Sulla questione del tracciamento, visto che se ne sta parlando molto, secondo me bisognerebbe stare molto attenti. È uscito proprio ieri un documento del Chaos Computer Club di Berlino sulle esigenze che dovrebbe avere un'app di tracciamento, cioè dovrebbe garantire l'anonimità, insomma i dati dovrebbero essere raccolti in modo completamente anonimo, dovrebbe esserci un sistema decentralizzato di server, insomma tutte cose che a quanto pare in Cina ovviamente non esistono, ma sembrerebbero non essere prese granché in considerazione neanche in Italia, che ha lanciato una call praticamente per scegliere l'app con cui tracciare i cittadini, app che però a livello locale esistono già, come ad esempio in Lombardia e in Umbria. È un tema gigantesco e non credo che la Cina possa essere presa però come punto di riferimento per noi, o mi auguro che non lo sia, insomma, perché la conseguenza è questa: oggi ci tracciano e sulla base dei nostri spostamenti e sulla base delle nostre condizioni di salute come accade ad esempio in Cina, in Cina viene attribuito un colore, verde se puoi muoverti liberamente, giallo se hai delle, se sei magari stato positivo o sei stato contagiato, se sei stato vicino a persone contagiate, rosso se ovviamente sei in quarantena, eccetera. Chi vieta, diciamo, a un governo, una volta superata l'emergenza, di utilizzare questi dati ad esempio per creare altri divieti? Di fatto stiamo andando verso una nuova forma di cittadinanza, dovremmo essere molto cauti quindi nel momento in cui si affrontano queste situazioni, anche a scegliere i modelli.
Assolutamente.
Stiamo sovrapponendo, no, io volevo riprendere una delle cose che dicevi, cioè su questo cambio di atteggiamento nostro, cioè dalle nostre latitudini verso la Cina, introducendoti, abbiamo usato questi due passaggi, cioè a fine febbraio ancora il governatore del Veneto, per quanto tra le polemiche, si permette di dire fondamentalmente il problema del Covid è legato ai comportamenti alimentari dei cinesi, che sono soliti mangiare bestie che non andrebbero mangiate. A metà marzo, cioè 10 giorni dopo, invece salutiamo l'arrivo dei 5 medici cinesi a Fiumicino come l'arrivo dei salvatori, fondamentalmente. I giornali iniziano a dedicare ampissimo spazio alle soluzioni che suggeriscono e alle rivelazioni che fanno. Io ti chiedo questo, fondamentalmente, come sta cambiando anche il rapporto italiano-europeo, ma in particolare italiano, con la Cina, se è vero che questo sia uno spartiacque anche per questo, se dobbiamo aspettare per dirlo.
Ma si tratta, secondo me, di un'onda lunga, nel senso che il governo precedente, quello Lega 5 Stelle, diciamo, aveva nella compagine di governo un sottosegretario, Michele Geraci, che ha vissuto molto in Cina e conosce molto bene il paese, ma che è in quota Lega, che ha spinto moltissimo per la firma del cosiddetto Memorandum of Understanding. Ricorderete che a un certo punto l'anno scorso l'Italia ha firmato questo memorandum per la via della seta con la Cina, scatenando tutta una serie di polemiche a livello europeo, perché il primo paese fondatore dell'Unione Europea, del G7, ad aderire, diciamo, praticamente al progetto della via della seta. Un accordo che per la Cina era politico, cioè proprio di forza praticamente politica, no? Di dimostrare che si era fatto un accordo con appunto un paese fondatore, eccetera, eccetera. L'Italia lo ha sempre inteso in maniera commerciale, anche se poi da un punto di vista economico in realtà non è arrivato quasi niente da quell'accordo. Poi con il cambio di governo improvvisamente, diciamo, sono cambiati un po' gli equilibri anche nei confronti della Cina, ed è diventato un po' i 5 Stelle il partito che faceva più riferimento alla Cina, un po' attraverso degli articoli sul blog di Beppe Grillo, che non avevano niente da invidiare a quelli di propaganda praticamente sui siti ufficiali e statali cinesi, un po' con il comportamento, come dire, di Di Maio, che ha sempre dimostrato grande amicizia nei confronti della Cina. Ricordiamo che Beppe Grillo è andato anche nell'ambasciata cinese a incontrare l'ambasciatore, insomma tutto questo. Però nonostante questo, l'Italia ha, diciamo, tentato di recuperare una sua posizione più atlantista, quella che è di fatto storica italiana, attraverso ad esempio l'istituzione del Golden Power per le questioni delle reti 5G e di Huawei. In realtà però, come dire, la Cina sono anni che esercita un forte tentativo di soft power in Europa, e ha probabilmente individuato l'anello più debole, che è l'Italia, e in occasione, diciamo, del coronavirus c'è stato un altro andamento altalenante, perché nel momento in cui l'Italia ha chiuso i voli da e per la Cina, a Pechino si sono parecchi offesi. Però poi, nel momento in cui la Cina, da epicentro del focolaio dell'epidemia, è diventata epicentro degli aiuti, hanno, diciamo, annunciato con grande fanfara e gran cassa l'arrivo di questi aiuti, che in realtà arrivano dalla Croce Rossa cinese attraverso la Croce Rossa italiana, mentre l'arrivo statale, diciamo, di materiali è a pagamento, nel senso che, per quanto la Cina sia magari, cerchi di mostrarsi più generosa possibile, non è un ente di volontariato o di beneficenza. E questo ha portato, non so se avete presente, però quando sono arrivati appunto i materiali a Fiumicino sembrava praticamente di assistere allo sbarco sulla Luna. Di Maio, che praticamente si è rivendicato la via della seta sanitaria, che è praticamente la nuova proposta cinese, non solo diplomatica ma anche economica, perché nel momento in cui sulla via della seta fai scorrere merci, puoi far scorrere anche farmaci. Ricordiamo che la Cina è il principale produttore dei principi attivi dei farmaci, oltre che di tutto il materiale medico che è necessario in questi giorni in Europa. La Cina ha sfruttato benissimo questa, diciamo, questa onda lunga praticamente del coronavirus, sviluppando di fatto un sentimento positivo anche da parte di chi probabilmente fino a poco tempo fa pensava che i cinesi fossero i principali responsabili del Covid, perché mangiano i topi, cosa completamente irreale, una fake news che però evidentemente nei nostri media, anche non solo social, ha trovato ampio spazio. Ricordiamo che all'inizio dell'epidemia c'è stato un sentimento xenofobo piuttosto marcato anche in Italia. Ora invece che sono arrivati gli aiuti, la Cina, diciamo, sta cercando in ogni modo di dare queste immagini, soprattutto a fronte delle difficoltà degli Stati Uniti, che proprio ieri hanno annunciato praticamente di non poter mandare più aiuti ai propri partner perché li servono in casa. Questa, come dire, diminuzione della rilevanza internazionale degli Stati Uniti è uno spazio vuoto che la Cina sta cercando di occupare anche all'interno della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, che nel 2017 all'incontro a Pechino sulla nuova via della seta sanitaria annunciava trionfale proprio questo progetto cinese, e siamo sempre lì. Anche nelle organizzazioni mondiali c'è un arretramento degli Stati Uniti e la Cina va a coprire questi spazi, e lo stesso accade, credo, con noi.
Assolutamente, infatti proprio ci ha dato l'occasione per andare, per passare all'ultima domanda che volevamo farti, cioè le ripercussioni sulla politica estera, sulla gestione della politica estera che il governo di Xi Jinping sta attuando a seguito dell'emergenza coronavirus, perché in qualche modo, l'abbiamo detto anche da questi microfoni in passato, negli scorsi mesi la Cina su questa questione si è giocata molto della sua credibilità politica in politica interna e anche in politica estera, la capacità in qualche modo di saper gestire un'epidemia di questo tipo, anche diversamente da quanto fatto con la SARS nel 2003, un atteggiamento anche abbastanza di soft power, come dicevi tu, rispetto all'invio di aiuti in Europa, ma ultimamente anche negli Stati Uniti. In qualche modo quella che prima era una tensione sul livello internazionale con la Cina, che era considerata il nemico e che anche a livello economico veniva in qualche modo si cercava di isolarla, si sta prepotentemente imponendo sullo scenario globale come potenza egemone. Quindi quello che ti chiediamo è un commento rispetto al cambio di paradigma in qualche modo rispetto della politica estera cinese, ed anche un cambio sostanziale nella percezione in Occidente della superpotenza cinese.
Sì, guarda. Allora la cosa è questa: noi guardiamo spesso all'Europa, anche perché ovviamente siamo parte in causa, ma dove la Cina sta dimostrandosi più attiva in questi giorni è in Asia. Praticamente, per dirla proprio in soldoni, anche un po' tranchant, il Covid è l'occasione praticamente per la Cina per rilanciare la via della seta, che praticamente durante il 2019 ha vissuto fasi alterne e ha chiuso, diciamo, l'anno con una sorta di downgrade praticamente del progetto. Se ne è parlato molto meno perché ha avuto tutta una serie di difficoltà legate al fatto che si parla di infrastrutture come ad esempio porti, aeroporti, dighe, strade, che soprattutto in Asia hanno incontrato alcuni problemi con i governi locali, perché si è creata la cosiddetta paura della trappola del debito, nel senso che la Cina si muove come il Fondo Monetario Internazionale, quindi presta dei soldi e poi però si finisce, diciamo, per essere praticamente, diciamo, legati a doppio mandato praticamente con la Cina, come ad esempio ha dimostrato lo Sri Lanka, che non potendo ripagare il debito ha dato la concessione per 99 anni di un aeroporto, dando praticamente una sorta di, come dire, concedendo la sovranità territoriale praticamente alla Cina. Soprattutto in Asia la Cina infatti sta sviluppando questa rete di aiuti, soprattutto con il Pakistan, con l'Iraq, con l'Iran, con lo Sri Lanka stesso, con tutta una serie di paesi con i quali aveva avuto delle difficoltà. Ora è chiaro che una volta che passerà questa emergenza, se passerà, o comunque se passerà questa fase più, diciamo, apicale di acme dell'emergenza, a quel punto, se la Cina ad esempio a un paese ha distribuito aiuti che gli hanno permesso di risolvere praticamente la crisi, nel momento in cui poi si tornerà a parlare di certi progetti è un po' difficile per un governo, diciamo, mettere i bastoni tra le ruote a quel punto alla Cina. Non a caso per la Cina, più che di soft power, che è un concetto che nasce negli Stati Uniti creato da Joseph Nye e che prevede proprio, come dire, un approccio quasi più culturale, di immaginario, la Cina si parla di smart power, perché si muove molto in realtà anche con, come dire, con i soldi praticamente, oltre che con il tentativo di indirizzare alcune scelte del governo con la sua forza diplomatica. E quindi questo, insieme all'attivismo incredibile dei diplomatici cinesi, gli ambasciatori cinesi ormai sono praticamente dei commentatori quotidiani dei fatti dei paesi di cui sono ospite, cosa che fino a qualche anno fa non era praticamente quasi mai accaduta. Ecco, questo mix di cose insieme alla situazione emergenziale sta facendo sì che la Cina stia ritornando prepotentemente praticamente sul sentiero, diciamo, della via della seta, ribadendo il suo concetto, cioè quello di gestire praticamente la globalizzazione con una governance cinese che viene definita sempre win-win, vincente per tutti, contrapposta praticamente agli Stati Uniti di Trump, sempre più protezionisti e sempre più diciamo scettici nei confronti anche di organismi internazionali. Questa è un po' la chiave, secondo me, che sta utilizzando la Cina per riproporre il progetto della Via della Seta, che è stato messo nella Costituzione del Partito Comunista Cinese, che quindi, diciamo, come dire, guiderà la politica estera cinese da qui fino a quando Xi Jinping rimarrà al potere, che, come sappiamo, al momento può rimanerci fino a quanto vuole.
E sicuramente anche una politica estera più timida da parte degli Stati Uniti, a partire dalla presidenza Obama, ha un po' già da qualche anno facilitato questo processo. Simone, noi ti ringraziamo, sei stato veramente molto esauriente, ti torneremo a disturbare nelle prossime settimane quando ci saranno novità ed evoluzioni rispetto al governo cinese e all'evoluzione anche della pandemia. Nel frattempo ti salutiamo e a risentirci presto.
E grazie a voi, sarà un piacere risentirci. Un abbraccio a tutti.
Ciao, un abbraccio.